al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sabato, sull'autostrada Caserta-Salerno, due fratellini di 11 e 10 anni e il cuginetto di 6 hanno perso la vita schiacciati tra i sedili e il bagagliaio. A tamponare l'auto dove si trovavano un uomo di 24 anni, risultato in stato d'ebbrezza dopo il test sul tasso alcolemico. Ieri notte un altro incidente stradale provocato da un ubriaco è costato la vita a una sedicenne che usciva da una discoteca di Pinerolo, nel torinese, travolta da un giovane in stato d'ebbrezza a cui avevano già ritirato la patente 3 volte. È inaccettabile che ci stiamo abituando a questa carneficina settimanale, dichiara il presidente del Consiglio Prodi. Dobbiamo reagire. Chiedo al Senato di approvare subito le nuove norme del codice della strada, rilancia il ministro dei trasporti Alessandro Bianchi, che chiede pene più severe per chi si mette alla guida dopo aver bevuto troppo e il carcere se provoca un incidente. A fronte delle 14-15 vittime al giorno causate da incidenti, se solo esiste una minima possibilità di salvare una vita umana, penso che ogni giorno di ritardo potrebbe essere un'occasione perduta, ha detto il ministro. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e della nostra trasmissione di approfondimento al di là della notizia di questo 16 luglio 2007. C'è Massimo Guerini in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia. Fino a che punto la legge tutela chi subisce un incidente stradale e i suoi familiari? È possibile e serve davvero inasprire le pene in questi casi? Perché ci sono pochi controlli da parte delle forze dell'ordine? Come accostare alla repressione una giusta prevenzione basata sull'educazione stradale? Sono le domande che vi riproponiamo in questa trasmissione. Per iniziare però ascoltiamo la lettera che il professor Antonio Lerario, fondatore e vicepresidente dell'Associazione Vittime della Strada, da anni impegnato in questo settore, ha deciso di spedire oggi ai parlamentari italiani. Antonio Lerario ha perso un figlio di 34 anni proprio in un incidente stradale.
Fine settimana di sangue sulle strade d'Italia, sangue al gusto di alcol, di droga, all'ebbrezza della velocità e al sapore dell'incoscienza. Oggi piangiamo la morte dei dolcissimi Michele, Gerardo, Sabatino, Anna Maria, Claudia, bambini che avevano in sé il desiderio di crescere e di vivere. Ci sono stati strappati in un momento in cui pregustavano la gioia di una festa che non celebreranno mai più. Essi appartenevano a noi, ai nostri affetti, al nostro futuro. Oggi non più. Non incolpo nessuno, perché tutti siamo responsabili. Al governo ricordo che in Senato giace la legge dell'inasprimento delle pene per chi sulla strada procura danni, morti e lutti. Si approvi presto, che l'estate assassina avanza inesorabile. Al ministro Fioroni mi permetto di suggerire che, non essendo sufficienti norme, ammende, controlli e raccomandazioni sulle strade, occorre intervenire con la forza della convinzione, mediante la formazione seria, organica, permanente dei docenti e soprattutto dei discenti. Il ministro Mastella sappia che noi vittime della strada auspichiamo pene certe e severe. Chi ha ammazzato mio figlio sulla strada ha goduto e gode piena impunità. I cittadini e le famiglie chiedono sicurezza, giustizia e serenità.
Questa è la lettera che Antonio Lerario dell'Associazione Vittime della Strada ha spedito oggi ai parlamentari italiani dopo l'ennesimo weekend di sangue sulle strade italiane. Salutiamo sulla Radio Vaticana in diretta Gianmarco Cesari, avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Onlus. Avvocato Cesari, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
La vostra associazione sottolinea il senso di impotenza e frustrazione da parte di chi rimane vittima di un incidente sulla strada. La legge, avvocato, sembra a volte essere dalla parte degli automobilisti killer.
Senz'altro, io ho qualificato che è stata concessa in pratica a tutti gli automobilisti una licenza di uccidere, soprattutto quando si guida ubriachi e drogati. Rappresento che in Italia purtroppo di fatto chi uccide, come chi ha ucciso i tre bambini a Salerno, come chi ha ucciso recentemente la ragazza di Pinerolo, ma ne potrei citare anche altri 300 casi che ho avuto modo di difendere, oltre 300 famiglie, purtroppo chi guida di fatto rimane impunito. Purtroppo il rinvio a giudizio addirittura avviene dopo oltre 2 anni dalla data dell'evento dannoso ed è di fatto consentito patteggiare la pena, perché le pene per l'omicidio colposo sono sempre concesse in modo lieve, sempre quasi al di sotto del minimo della pena. Anche quindi chi avrà ucciso i tre bambini di Salerno con il nostro sistema penale potrà vedere la prima udienza a distanza di 2 anni e potrà di fatto ricorrere al patteggiamento. Fino a quando le pene non verranno aumentate sensibilmente, fino a quando i pubblici ministeri non ravviseranno nell'omicidio in stato di ebbrezza, in stato di alterazione da stupefacenti, l'omicidio volontario, perché purtroppo chi si mette alla guida ubriaco, chi si ubriaca e poi già pensa di mettersi alla guida, già accetta il rischio di uccidere chi corre come lui sulla strada, magari a velocità moderata.
Quindi, avvocato, mi faccia capire, aumentando le pene, aumentando la reclusione, ad esempio gli anni di reclusione, è più difficile poi arrivare al patteggiamento? Questo è quello che chiedete voi?
La pena adesso, grazie alla legge fortemente voluta dall'Associazione Italiana Famiglia delle Vittime della Strada del 2006, ha aumentato il minimo da 1 anno a 2 anni per il 589 per l'omicidio colposo stradale. Ma il minimo, su opposizione del Parlamento, è rimasto nei 5 anni, ma questo è già il massimo. Ma il massimo della pena non viene mai applicato. Nelle aule di giustizia si applica sempre il minimo. Applicando il patteggiamento si ha uno sconto di 1/3. Applicando le attenuanti generiche si ha lo sconto di 1/3, quindi la pena che base viene abbassata del 60%. Ecco quindi che ci troviamo un'impunità di fatto con il ricorso, con l'applicazione della sospensione condizionale della pena anche nei casi di strage. Quindi è necessario assolutamente, prima di tutto, contestare l'omicidio volontario quando ci si guida in stato di ebbrezza e in alterazione da stupefacenti e stabilire la perdita definitiva della patente. Di più, quando se la pena verrà aumentata oltre gli 8 anni di reclusione, diventerà ancor più difficile, con tutti gli sconti di pena ulteriori di cui si può beneficiare del 60%, diventerà ancor più difficile rientrare nel limite dei 2 anni della condizionale. Così facendo si uscirà dal tunnel della strage. Non dimentichiamoci che tutte le prime pagine dei giornali sono pagine che dovevano uscire oltre 2 anni fa, ma quantomeno l'anno scorso. Il governo e l'Italia è in gravissimo ritardo. Se avessimo provveduto prima, nonostante l'allarme che l'associazione ha lanciato, si sarebbero risparmiate quantomeno 5.000 vittime, che oggi invece sono morte.
Ecco, avvocato Cesari, parliamo non solo di repressione ma anche di prevenzione. Recentemente il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti aveva presentato un documento, Orientamenti per la Pastorale della Strada, che conteneva anche un vero e proprio decalogo per il comportamento dell'automobilista. Un documento, ne abbiamo già parlato ai nostri microfoni, che è stato accolto anche a volte con delle velate ironie da parte della stampa, un documento che però puntava proprio sulla educazione, sulla responsabilità di chi è al volante, anche da un punto di vista spirituale. A fronte di questi continui incidenti, di questi casi che poi fanno riflettere, fanno fare anche dichiarazioni importanti al mondo della politica, sarebbe il caso di rivalutare l'approccio che ha avuto in questo caso il Dicastero Vaticano?
Assolutamente sì, anzi, a mio avviso, il Vaticano lo deve riproporre con forza e con energia come richiamo etico, e io raccomanderei che venga diffuso e citato in ogni futura domenica, in ogni futura santa messa, che si ricordi che il Vaticano ha invocato la tutela della vita sulla strada e ha richiamato al rispetto della vita i fedeli, ma non solo i fedeli, non solo i cristiani, ma tutto il mondo, perché la strage non non riguarda solo l'Italia, riguarda il mondo intero e fa più morti di quanto ne hanno fatte tutte le guerre dell'ultimo millennio. Io penso che il Vaticano possa fare veramente la sua parte in modo forte, in modo energico. Anche il Papa, secondo me, potrebbe richiamare l'attenzione ulteriormente del mondo politico, non tanto sul fatto di fare le norme con urgenza che già dovevano essere fatte, ma sul fatto di assicurare giustizia ai superstiti, giustizia che ad oggi non viene data. Le posso dire che io la settimana scorsa sono stato a Bologna per il processo per la morte di Agnello Urzino, la cui prima udienza si è tenuta quasi a distanza di un anno e mezzo dalla morte di Agnello Urzino, che è avvenuta nel 2005, con un gravissimo ritardo. Noi abbiamo un ritardo delle corti di giustizia italiane inammissibile e ingiustificabile, per cui il ministro Mastella, se vorrà la sua parte, ascoltando i richiami del Vaticano, dovrà assicurare a tutti i processi per omicidio colposo, specie quelli come quello della strage dei bambini, corsia preferenziale, di modo che i processi entro 6 mesi si concludano in primo grado.
Inasprire le pene, aumentare i controlli, ma anche e soprattutto aumentare la prevenzione attraverso l'educazione alla strada. Ecco, quali sono le urgenze in chiusura, Avvocato Cesare, che la vostra associazione sottolinea oggi?
Le urgenze sono stabilire prima di tutto la perdita definitiva della patente in caso di grave colpa cosciente, dolo eventuale e soprattutto in stato di guida in ubriachezza ed alterazione dei stupefacenti, la perdita definitiva della patente. Secondo, inasprire le pene in modo sensibile, di modo che non si acceda alla sospensione condizionale della pena con gli sconti di pena. Terzo, riconoscere da parte dei pubblici ministeri l'omicidio volontario e non colposo quando si uccide in stato di ubriachezza ed alterazione dei stupefacenti o con grave violazione della dignità umana. Quarto, assolutamente dare corsia preferenziale ai processi per omicidio colposo sulle strade. Quinto, come ha ricordato il professor Lerario, insistere sull'educazione stradale nella scuola. Sono 5 punti fondamentali che, se osservati e rispettati dal governo e dalle istituzioni, ci aiuteranno a uscire dal tunnel della strage, che è un tunnel sempre più scuro, sempre più profondo e sempre più buio.
Noi ringraziamo l'avvocato Gianmarco Cesari dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Onlus. Avvocato, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buon proseguimento.
Anche a voi, grazie.
Siete sempre sulla Radio Vaticana in diretta, continuiamo questa trasmissione, questa volta parlando in maniera particolare dell'aspetto legato all'educazione, dunque alla prevenzione degli incidenti stradali. Un po' di precedenti: il 24 aprile scorso un rom ubriaco alla guida di un furgone travolge e uccide 4 ragazzi in motorino nell'Ascolano. A Vercelli il 9 maggio si ribalta un bus pieno di bimbi in gita, un morto e 4 feriti, nel sangue dell'autista tracce di marijuana. A Fiumicino venerdì un 17enne ruba l'auto al padre e si schianta, 2 vittime, lui illeso, aveva bevuto e forse fumato hashish. Sono fatti di cronaca, alcuni accertati, su altri si discute ancora, ma sicuramente raccontano una realtà in cui l'uso di stupefacenti e l'abuso dell'alcol si trasformano poi in tragedie stradali, e tragedie causate anche dall'alta velocità. Sono 2 aspetti, quello dell'uso dell'automobile in maniera irresponsabile, quello dell'uso di sostanze pericolose oltre i limiti, come nel caso dell'alcol, che fanno riflettere proprio sulla educazione dei giovani. Per parlarne, Paolo Ondarza, del nostro radiogiornale della sera, si è rivolto a Franco Taverna, che è responsabile nazionale della comunità Exodus, che da anni si occupa proprio del disagio giovanile, del recupero in particolare dei tossicodipendenti. Ascoltiamo.
Sicuramente la categoria che abbiamo utilizzato fino adesso per interpretare questi fenomeni è quella del disagio. Io credo che si debba cominciare a parlare di fragilità piuttosto che di disagio. Ci sono di fatto, vediamo, molti di questi ragazzi, anche protagonisti del sabato sera, che hanno questa voglia, tentativo di evasione o di sfidare, di rischiare, ma che non parte da una condizione di disagio, ma piuttosto è proprio una necessità di superare la noia. Quindi con questo stato di fragilità davanti a quello che poi viene offerto, per esempio le droghe che sono sempre più subdole, no? Allora è facile che i nostri ragazzi si vadano a perdere. Io credo quindi che dobbiamo cominciare a trovare tutti gli strumenti perché i nostri ragazzi siano un po' più forti.
Perché i giovani sentono questo bisogno di evasione?
Io credo che da questo punto di vista sia un po' la necessità di rischiare, e questo è un dato fisiologico e che noi come società degli adulti non sempre riusciamo a cogliere. Un adolescente ha bisogno di rischiare. Il futuro è per sua natura, cioè, soprattutto l'adolescenza, è il momento in cui tu devi rischiare. Allora qual è il problema? Non è tanto il rischiare o non rischiare, perché se uno non rischia, allora lì davvero c'è la patologia, no? Ma è mettere nelle condizioni di rischiare l'avventura positiva. È da anni che noi, per esempio nei nostri programmi, proponiamo l'avventura. E ci sono dei metodi educativi, per esempio quelli degli scout, che mettono come ingrediente fondamentale per la crescita, per la maturazione dei ragazzi, questo dell'avventura.
Quindi percorsi formativi che aiutino a comprendere che la vita in se stessa è un'avventura, che vale la pena prenderla in mano e che forse l'avventura non è necessariamente quella dell'alta velocità sulla strada.
Per fare una politica seria educativa occorre avere un'attenzione capillare, per esempio nei territori, per esempio sull'utilizzo degli spazi e perché no le scuole. Noi stiamo cercando di insistere con il Ministero perché si possa utilizzare per esempio le scuole, gli istituti scolastici al pomeriggio. Allora lì si possono trovare degli ingredienti per vivere delle avventure da protagonisti, ma positive. Allora a quel punto, nel momento in cui ci sarà l'occasione di una gara in macchina, o piuttosto qualcuno che ti offre una sostanza, di avere la struttura, lo scheletro per poter rispondere.
Ecco, i giovani, potremmo dire forse più sprovveduti, che quindi non hanno ancora questo scheletro perché non hanno conosciuto degli educatori in grado di aiutare, non conoscono forse gli effetti dannosi di alcol e droghe?
Ma ha toccato un tema veramente molto importante, che è quello delle figure educative. Il problema dei giovani molto spesso sono gli adulti, la mancanza degli adulti. Se nelle scuole, se negli oratori, se nelle associazioni ci fossero degli adulti significativi, adulti educatori, allora io credo che avremmo già fatto un grande passo in avanti. Riguardo alla domanda se conoscono o non conoscono, io credo che la grande maggioranza dei ragazzi riconosca gli effetti, però è vero che c'è tanta ignoranza, per esempio soprattutto per quello che riguarda i composti chimici, che sono sempre nuovi e non è facile sapere esattamente che cosa sia quello che ti vendono.
Inasprire le regole del codice stradale può aiutare a risolvere il fenomeno?
Ma io credo che basterebbe fare i controlli. Credo che ci siano alcuni milioni di controlli che vengono fatti in Italia allo stesso livello degli altri paesi dell'Europa, per esempio della Francia, della Germania, sulla strada. Una percentuale minima di questi controlli in Italia prevede il palloncino, cioè il controllo del tasso alcolico presente nel sangue. Al contrario, in Francia, quasi tutti i controlli fatti sulla strada prevedono il palloncino o la misurazione del tasso alcolico. E questo sarebbe una cosa semplice. Il costo di un palloncino, comunque della misurazione, è irrisorio. Nel momento in cui uno viene fermato sulla strada, e oltretutto non è così laborioso, cioè in poco tempo si riesce a fare, quindi non porta via né tempo alla polizia stradale né tempo al cittadino, al guidatore, insomma, all'automobilista. Se ci fosse quindi la garanzia che in tutti i momenti o quasi tutti i controlli che vengono fatti, che già vengono fatti, cioè senza fare niente di più, venga inserito il controllo del tasso alcolico, già sarebbe un elemento, un deterrente. La distanza è tra i 4 milioni di test effettuati in Francia e i 200.000 dell'Italia.
Ed era Franco Taverna, responsabile nazionale della comunità Exodus, che si occupa di aiutare i giovani in situazioni di disagio e del recupero degli ex tossicodipendenti. Grazie a Paolo Ondarza per questa intervista, con la quale abbiamo chiuso questa puntata di Al di là della notizia dedicata all'emergenza sicurezza stradale. Io saluto e ringrazio Massimo Guerrini, che è stato alla parte tecnica. In regia c'erano Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.